Allora, buongiorno a tutti, felicissima di essere ancora qui, molto molto contenta. E allora, io ho pensato con Don Dario di modulare gli incontri su tre temi fondamentali, ecco, che ruotano sempre intorno al Tempio, visto anche il fatto che siamo appunto qui per parlare della lettera agli ebrei, non della storia ebraica del secondo Tempio, non soltanto di questo. E per cui nel primissimo incontro starò a riflettere un po' sulla questione della centralità del Tempio nel giudaismo di quel periodo, e sempre tenendo come prospettiva quella del fatto che poi il Tempio, nel momento in cui viene scritta la lettera agli ebrei, era ancora in piedi, ma lo sarebbe stato per pochissimo tempo, perché di lì a pochissimo tempo appunto sarebbe stato distrutto. Questo è un po' il tema del primo incontro. Nel secondo invece vorrei soffermarmi di più sulla vita religiosa che ruotava intorno al Tempio, quindi la questione molto incandescente, se si legge il Nuovo Testamento, dei movimenti ebraici, farisei e sadducei in primo luogo. Poi movimenti che sono molto vivi, estremamente vivi, nel periodo della lettera agli ebrei, come gli zeloti e gli esseni, e un po' anche vorrei riflettere su come loro vedessero il Tempio, quindi la loro idea di Tempio, oltre che la loro idea di vivere il giudaismo, che era anche molto molto differente. È importante perché molte dei dibattiti, anche delle polemiche, lo diceva prima Don Dario, dei dibattiti e delle polemiche che leggiamo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, a cui Gesù risponde o cui Gesù si trova a dover controbattere, diciamo così, sono temi molto caldi per il periodo del primo secolo, quindi del periodo proprio in cui fioriscono questi movimenti, hanno una forza decisiva, diciamo, per capire un po' il giudaismo di questo periodo. Terzo incontro, quello di oggi pomeriggio, invece, sarà l'incontro forse per me più difficile, perché va a toccare un tema che è sempre piuttosto complesso da affrontare, cioè la distruzione del Tempio. La questione della distruzione la vedremo da un punto di vista ovviamente dei fatti, cosa succede, perché viene distrutto, che cosa accade, ma poi, e questa è la cosa più difficile per me, anche dal punto di vista più, come dire, spirituale, più profondo, più dell'impatto che ha per il giudaismo di quel periodo, per le persone. Non so, giudaismo è un termine teorico, per i giudei che vivevano a Gerusalemme o in Giudea nella generazione contemporanea, nelle due generazioni, diciamo, successive. Per cui di questo andremo a parlare un po', era questa la mia idea di articolazione del discorso. Allora, per cui cominciamo subito, visto che è un po' materiale, un po' ampio, e cominciamo con la questione della centralità del Tempio. Il Tempio, come vedete, c'è una presentazione PowerPoint imminente che poi dopo farò partire quando arriveremo al punto, perché il Tempio aveva un impatto visivo all'interno di Gerusalemme eccezionale, lo andremo a vedere. Noi quando leggiamo un po' i testi, non soltanto i testi che conserviamo nella Bibbia, ma anche i testi ebraici del periodo intendo del primo secolo, potremmo essere anche più precisi, intorno agli anni 50-70 del primo secolo, vediamo osserviamo una serie di riflessioni, ma anche di moti di entusiasmo legato a questo edificio, che era spettacolare, era bellissimo. Era un edificio che aveva una centralità fisica molto evidente all'interno della città di Gerusalemme, con gli ultimi restauri di Erode, quello della strage degli innocenti, sostanzialmente Erode il Grande, iniziati nel 19, il Tempio ricopriva circa un quinto della città, quindi una cosa enorme era. Aveva anche una centralità economica sostanziale, questo è sempre stato per il Tempio di Gerusalemme, ha sempre avuto un ruolo economico molto importante, anche banalmente perché c'era un'economia legata al sacrificio, i sacrifici avevano per essere compiuti dovevano essere portate gli animali, dovevano essere comprati gli animali, animali puri, diciamo, senza difetti, per cui c'era, io immaginare, un edificio sacro, ma intorno a questo edificio sacro un fervere di attività, botteghe, mercanti, un po' come leggiamo poi anche nei Vangeli nella famosa scena della cacciata dei mercanti dal Tempio, ma perché era vero, c'erano i mercanti e c'era tutta questa attività molto vivace intorno al Tempio, anche un po' caotica, potevo, diciamo che spesso quando penso al Secondo Tempio mi viene in mente un po' quella situazione di bazar, un po' come quando, non so quanti di voi siano stati a Gerusalemme, quando ci si avvicina e ci si avvicina al Muro del Pianto, si deve attraversare tutta la zona araba e lì è un dedalo di viette con tutte botteghe, è facile perdersi, ecco, io me lo immagino ancora così anche ai tempi. In più c'era una zona che era stata costruita da pochi anni, in verità da tre generazioni più o meno, facendo sempre riferimento agli anni 50 del primo secolo d.C., dove c'erano botteghe nuove, non esattamente un centro commerciale, però insomma qualcosa di simile per il periodo, casette nuove con dentro la bottega, per cui una città in pieno sviluppo, una città con il tempio che faceva da perno economico, sociale. Il tempio tra l'altro era anche oggetto di visita turistica, lo sappiamo dalle fonti antiche, tanti andavano anche non ebrei a vedere questo monumento incredibile, doveva essere molto visitato anche al di fuori dell'ambito ebraico, ma soprattutto ovviamente centralità spirituale. È una cosa evidente anche al mondo ebraico attuale, la storia ebraica attuale viene, cioè non la storia, gli storici che studiano la storia ebraica attuale scandiscono la storia ebraica in periodo di primo tempio e periodo di secondo tempio, intendendo per il periodo di primo tempio la storia che va dalla costruzione del primo tempio ai tempi di Salomone, parliamo del 953 avanti Cristo, l'inaugurazione sotto Salomone nei giorni di Sukkot, e poi questo primo tempio è quello che viene distrutto da Nabucodonosor, per cui facciamo un salto di qualche secolo, arriviamo al 586. Nabucodonosor, se ricordate, sono certa che ricordiate, per cui vado via rapida, però distrugge il Tempio e distrugge Gerusalemme, deporta gli ebrei in Babilonia, per cui dà avvio all'esilio. C'è quindi un periodo di primo tempio, un periodo di secondo tempio, che è quello che andiamo a vedere noi oggi, perché andiamo a vedere un momento in cui c'era ancora, sono proprio gli ultimi anni, dal momento della ricostruzione al rientro dall'esilio nel 536 fino alla distruzione del 70. Noi ci collochiamo negli anni 40, 50 più o meno. Proviamo a descrivere un mondo sul limitare di questa distruzione, alla fine del periodo del secondo tempio, periodo quindi in cui noi osserviamo un mondo ebraico assolutamente vivace, un mondo ebraico percorso da anime molto diverse, apparentemente una Gerusalemme splendida, come fu poche volte nella sua storia. La Gerusalemme di periodo post-erodiano era eccezionalmente bella. Quando noi parliamo di distruzione di questo mondo, parliamo quindi di un evento fortemente traumatico viene tranquillamente valutato come evento interruttivo della storia. Se noi guardiamo qualunque storia, vediamo che ci sono dei momenti in cui questa storia si interrompe in maniera drastica, in maniera violenta, per cui un'idea lineare di successione degli eventi improvvisamente si interrompe. Un evento interruttivo è stato valutato per esempio la Prima Guerra Mondiale, tanto per intenderci su fatti completamente diversi. Ecco, anche per il mondo ebraico la distruzione del Secondo Tempio fu un evento interruttivo della storia. Un evento gravido di conseguenze, sia spirituali che sociali che politiche, e un evento che deve essere tenuto in sfondo quando noi andiamo a descrivere invece il Tempio in piedi, quando il Tempio c'era in piedi. Un po' prima Don Dario diceva, partiamo dal fondo, ecco, questo primo incontro vorrei, parlerò di cose belle, diciamo, di Tempio in piedi con un monumento splendido, ma vorrei che si tenesse sempre in mente che erano gli ultimi anni in cui era in piedi e che su questo tempio stava incombendo una distruzione imminente. È importante perché al di là del fatto della descrizione di come era fatto il tempio, di cui adesso poi rapidamente vado a parlare, la distruzione di questo edificio fece sorgere nelle persone che vivevano in quel periodo delle domande molto, molto serie, a cui i giudei riuscirono a rispondere, il mondo giudaico riuscì a rispondere solo in parte, solo dopo parecchi anni. Prima di tutto, se non c'era più il Tempio, come poteva essere un culto? Come si poteva svolgere un culto ebraico? La distruzione del Tempio dà il via a una riorganizzazione del culto ebraico che avrà poi il suo compimento nelle strutture sinagogali, quindi nello sviluppo dell'ebraismo legato alla sinagoga. Come poteva esserci poi una vita ebraica? Il Tempio era talmente consustanziale, essenziale nella mentalità degli ebrei di quel periodo, che la sua distruzione gettò nello spaesamento queste persone, perché il cuore per buona parte del mondo ebraico batteva lo stesso ritmo del Tempio. La vita ebraica era modulata sull'idea che comunque il Tempio c'era. E poi soprattutto una domanda molto più seria, a cui la riflessione dei maestri mise generazioni e generazioni a rispondere, che probabilmente non arrivò a una risposta definitiva. Perché Dio ha permesso questo? Questa è la grande domanda dell'ebraismo successivo nella sua riflessione sul Tempio. Come è stato possibile che Dio permettesse la distruzione del Tempio? È una domanda che evidentemente ha come sfondo una domanda sul male. Se noi consideriamo il Tempio non soltanto come edificio di culto, ma come cuore pulsante del mondo ebraico di quel periodo, perché Dio ha permesso che venisse distrutto? Questo, la distruzione è male, allora perché è stato possibile questo male? Domande così pregnanti l'avrete già intuito, l'ebraismo dovette affrontarle 70 anni fa di fronte alla Shoah. Come è stato possibile quel male? Ecco, se noi andiamo indietro di generazioni troviamo maestri che riflettono ponendosi la domanda: come è stato possibile quel male? Perché Dio lo ha permesso? Non riferito alla Shoah che non era ancora avvenuto, ma riferito alla distruzione del secondo tempio. Questo per capire la portata e anche quello che diceva Don Dario prima sulla questione della mancanza che avevano i giudeo-cristiani, sostanzialmente gli ebrei convertiti al cristianesimo, comunque la mancanza che provavano nei confronti del Tempio era essenziale per loro, ripeto, consustanziale. La distruzione quindi mette in moto una serie di dinamiche da un punto di vista molto concreto. Cosa si fa? Si ricostruisce il Tempio, è stato distrutto, lo ricostruiamo, e Gerusalemme in generale è stata distrutta, va ricostruita. Quindi, in sintesi, noi dobbiamo aspettare un'età di terzo Tempio, un periodo di terzo Tempio che prima o poi comincerà, speriamo più prima che poi, Questa è un'attesa fortissima che noi leggiamo in testi che non sono confluiti, per esempio nella nostra Bibbia, in testi considerati apocrifi, sentiamo le attese di compimento e di inizio di una terza età per il Tempio, di un periodo di terzo Tempio. Attese che sono spessissimo modulate sulla chiave apocalittica. Ne parlava lui in verità, nell'altro incontro, ai tempi dell'Apocalisse, c'è un esplodere della dimensione apocalittica proprio nel periodo che precede e che succede la distruzione del secondo Tempio. Poi ci sono riflessioni di punto di vista politico. Bene, se dobbiamo ricostruire il Tempio, dobbiamo ricostruire Gerusalemme, i Romani se ne devono andare. Hanno distrutto Gerusalemme, adesso stanno occupando Gerusalemme, per ricostruire Gerusalemme e il Tempio i Romani se ne devono andare. Questo dà adito a tutto un altro tipo di discorso che noi evidentemente adesso non interessa, che porta diretti alle rivolte del 135, rivolta che appunto ruotava intorno a Gerusalemme, non a caso. Poi c'è un altro livello, un livello molto profondo, che si connette col discorso sul male, con la riflessione sulla perché Dio abbia permesso questa distruzione, che è tutta la riflessione di periodo dei Tannaim, in pratica del periodo successivo alla distruzione, dei maestri successivi alla distruzione del secondo Tempio, di riflessione, di rimpianto, di memoria su cosa fosse il Tempio per questo culto, per questa religione. Ora siamo in un momento in cui il cristianesimo era cristianesimo nascente, quindi è evidente che tutte queste tematiche così intense, così pregnanti per gli ebrei di quel periodo non potevano non confluire in quegli ebrei che credevano nel Signore Gesù morto e risorto. Per cui è evidente che noi leggendo alcuni testi, come per esempio la lettera agli ebrei, che era focalizzata proprio su un problema di rapporto con il mondo ebraico, non possiamo non avere in mente che il Tempio non era importante soltanto perché ancora era rimasto ancorato alla fede dei padri, quindi perché ancora si dichiarava e si credeva ebreo, ma comunque anche evidentemente per quegli ebrei che credevano invece in Gesù morto e risorto, soprattutto per cui per i cristiani. Questa è un po' la prima riflessione che volevo fare. E poi invece andiamo sul livello di osservazione di com'era questo edificio. Allora, prima di ho pensato che per parlare di un edificio ci vogliono delle immagini, perché se no si parla di aria fritta sostanzialmente, per cui ho preparato un piccolo PowerPoint semplicemente per farvi vedere qualche immagine, parlare di un edificio avendolo più o meno davanti agli occhi. Prima di far partire il PowerPoint però volevo dire una cosa, che noi abbiamo un problema di fonti legato ovviamente alla storia antica e legato anche a questo edificio che è stato molto descritto. Abbiamo prima di tutto l'archeologia, per cui il tipo di documento che vi faccio vedere, alcuni di voi sicuramente l'hanno visto, chi è stato a Gerusalemme molto probabilmente ha visitato l'Israel Museum e molto probabilmente avrà visto quello splendido plastico che c'è all'ingresso dell'Israel Museum. È un plastico che è stato voluto da alcuni archeologi eminenti del periodo della creazione dello Stato di Israele, tra cui il professor Yadin, che ha passato tutta la vita a studiare Gerusalemme e altri siti archeologici del periodo di Secondo Tempio, e viene peraltro aggiornato, per cui con le nuove scoperte viene sistemato ed è molto bello, e sembra Minitalia, nel senso che si può girare intorno, chi ha avuto modo di vederlo è veramente bello, perché si può girare intorno alla città murata di Gerusalemme avendo negli occhi tutta Gerusalemme del periodo di Gesù, sostanzialmente del periodo di Secondo Tempio avanzato dopo Erode. Perché questo ci dice che una ricerca archeologica è stata fatta, è possibile non come completamente per i noti problemi politici in cui si trova Gerusalemme, anche se è trovata qualche anno fa, per cui tutta la parte di scavi che sono sotto la zona della moschea sono un po' più difficoltose ovviamente, e anche i dati archeologici che abbiamo sono un pochino più scarsi, diciamo, però più o meno la ricostruzione è completa e abbastanza coerente in tutte le sue parti. Accanto a questo abbiamo un autore che mi sentirete nominare abbastanza di frequente oggi, che è Flavio Giuseppe, che era un fariseo. Vi leggerò dei passi di questo autore nel terzo incontro. Abbiamo praticamente tutto di questo autore, perché poi è stato salvato dai cristiani nel Medioevo. I suoi testi sono stati molto trascritti, per cui abbiamo tanto di lui. Sappiamo che è nato a Gerusalemme intorno al 37, quindi siamo 37 dopo Cristo, quindi siamo in pieno periodo della nostra riflessione. Morì, non si sa esattamente bene quando, probabilmente all'inizio del secondo tempio, ed è per noi fonte preziosissima perché vide l'assedio, lo descrisse, lo raccontò con un punto di vista molto particolare, perché per varie vicende sue di vita che adesso non vi sto a raccontare si trovava nel campo romano, quindi vide l'assedio con gli occhi di chi stava dalla parte del nemico, diciamo così. E però aveva dentro i suoi genitori, suo padre, e tant'è vero che riuscì a salvare da morte suo padre nel momento in cui la città venne presa, quindi ebbe anche i racconti di prima mano, diciamo, di quello che avveniva dentro. Faceva peraltro da interprete, perché ovviamente parlava greco molto bene, per cui parlando greco riusciva a fare da interprete tra romani e assediati, per cui aveva veramente tante informazioni. Anche lui ci descrive il tempio. Allora, io partirei un attimo. Era questa fotografia è presa, dobbiamo immaginare di porci su questo punto di vista come se fossimo su Arzo Prima, sul Monte degli Ulivi in pratica, e guardando Gerusalemme verso dal Monte degli Ulivi verso la città vecchia, e era dominato da questa presenza di una spianata enorme, una spianata che non c'era nel primo tempio, è una novità erodiana. Erode nel 19 a.C. aveva cominciato a proporre, insomma, a pensare di fare questa ristrutturazione radicale del tempio, ci mise pochissimo, 18 mesi. A questa costruzione lavorarono soltanto sacerdoti, proprio per questioni di purità, toccare anche soltanto le pietre erano santissime, diciamo così, le pietre del tempio, quindi potevano essere maneggiate esclusivamente da sacerdoti. 18 mesi non per costruire tutto, ma per costruire la struttura centrale, che era il vero e proprio tempio, dove veniva compiuto il sacrificio, dove c'era il Santo dei Santi, quindi fu un lavoro molto rapido. Poi ci mise circa 2 anni e mezzo per costruire la spianata, che fu una novità erodiana. Erode era un po' megalomane da un punto di vista delle costruzioni, sapeva che non poteva fare un tempio, l'edificio del tempio enorme, perché le misure del tempio erano state stabilite da Dio secondo la tradizione consegnata a Davide e poi a Salomone, ed erano conservate nel libro di Levitico sostanzialmente della Torah, dei primi libri, e per cui la parte interna più o meno corrisponde come misure, come struttura a quello che era il tempio,
primo tempio, il tempio di Salomone, però lui mise il suo tocco e fece questa spianata immensa, asimmetrica come vedete, perché è molto ampia sul lato meridionale e sul lato settentrionale, mentre è molto più stretta verso di noi, siamo sul lato orientale, e verso il lato occidentale dall'altra parte, per forza, perché da questa parte, come vedete, correvano le mura, per cui lui non poteva abbattere le mura, creare un nuovo terrapieno, e sarebbe stato un lavoro immenso per creare un quadrato, diciamo. Dall'altra parte c'era la città già costruita, peraltro abbastanza di nuovo, era un quartiere abbastanza nuovo, per cui si limitò a costruire questa immensa struttura, però appunto un po' a segmento. Io ho portato questa piantina perché così vedete proprio bene quanto sia grande la struttura del tempio. Tenete conto che quel corso di mura, il terzo muro che vedete, quello più settentrionale, è un muro estremamente recente, l'ultima sistemazione di Gerusalemme, più o meno del periodo di Gesù, siamo intorno agli anni 30, per cui è proprio l'ultimo tocco, non più Erode lo fece perché era già morto da tempo. E il resto, però, ai tempi di Erode, ci dobbiamo fermare leggermente, era uno spazio immenso. Poi, se andiamo a guardare, questa foto ve l'ho portata perché si pone più in basso, dobbiamo immaginare di essere calati un po' più di livello, di non porci più sulla cima di Anzofim, del Monte di Lui, ma di scendere un quadro d'ingresso, un quadro all'altezza della porta, come vedete svettava. Ecco, io volevo portare dei passi che secondo me ci fanno dire, ci fanno capire bene cosa doveva essere di bellezza questo edificio. Fabio Giuseppe ci racconta che le pareti che vediamo erano rivestite di marmo bianco. Fabio Giuseppe, erano rivestite di marmo bianco con venature rosse e blu come le onde del mare, che non si vede da Gerusalemme, lo sapete, però non è troppo lontano. In macchina con l'altro punto si arriva al mare, lì a quei tempi un po' di più ci si metteva, però mezza giornata si arriva al mare. Le porte, quella porta che vedete nell'edificio, poi dopo vi descrivo bene i diversi livelli, ma quella porta che vedete era la porta delle calle, erano ricoperte, vi leggo sempre Flavio Giuseppe, di oro e decorate con viti d'oro da cui pendevano grappoli, della grandezza di un uomo. Doveva essere una cosa gigantesca. Ed erano nascoste queste porte dal velo del tempio, che tutti noi conosciamo dal racconto del Venerdì Santo, che è un velo di inestimabile valore, con fili, sempre lui, di lino di colore rosso vivo, blu e porpora, e ricamato con raffigurazione del sole, della luna, dei pianeti. Il cosmo intero era chiuso nel tempio, a livello simbolico c'era il mare, le stelle, chiaramente un richiamo evidente al capitolo 1 di Genesi, quando c'è appunto la creazione, in cui tutto il cosmo era chiuso all'interno, simbolicamente all'interno di questo tempio. E questo poi Flavio Giuseppe ci dice anche una cosa che mi piace moltissimo. Esso appariva, l'oro del santuario, fin dal primo sorgere del sole, era tutto un riflesso di bagliori, e a chi si sforzava di fissarlo faceva passare lo sguardo come per i raggi del sole. Esso appariva da lontano simile a un monte coperto di neve, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. Voi sapete che Gerusalemme è tendenzialmente rosina, è rosata. Le pietre di Gerusalemme sono, per chi l'ha vista, omogenea la città vecchia come pietre. C'è anche un vincolo da parte del comune di Gerusalemme a costruire con un dato materiale per dare omogeneità alla città, ed è una classica pietra di Gerusalemme, un po' con le sfumature rosate. Qua invece era tutto bianco, era un effetto eccezionale, bianco e oro colpito dal sole nel Medio Oriente, che doveva fare un certo effetto. A me viene sempre in mente una cosa: se voi osservate il tempio, queste sono le mura di Gerusalemme, la parte interna del tempio era più alta. Noi siamo po' più in alto rispetto a quello che doveva essere la vista di una persona dalla base del Monte dei Pulini, però già emergeva. E era bianco. A me viene in mente quel passo dei Promessi Sposi in cui Renzo arriva a Milano e sta arrivando a Milano e vede da lontano la fabbrica del Duomo che ancora non era finita e si stupisce per questo monumento incredibile che non aveva mai visto, ovviamente venendo dal suo paesino, bianco. E doveva fare secondo me un po' quell'effetto. I maestri, quando poi ripensano a questo tempo, c'è un punto di maestri che in cui viene detto che chi non ha visto il tempio non ha visto niente di bello nella propria vita. Effettivamente doveva essere qualcosa di molto, molto particolare. Questo è un punto di vista che sicuramente appunto chi è stato a Gerusalemme è abituato a vedere, ma che non riconosce ovviamente, perché siamo sullo spigolo della parte occidentale dove c'è attualmente il muro del pianto, per cui questa è sostanzialmente la ricostruzione dell'alzato della parte dove c'è adesso il muro del pianto. Ed è questo punto, sicuramente questo è una parte di questo spigolo, più o meno di come lo vediamo oggi, e ve l'ho portato perché, prima di tutto, perché almeno vediamo un pezzetto di quello che era soltanto la parte più esterna e sopravvissuta, e poi perché se noi osserviamo il tipo di costruzione, era originale fino a dove vediamo le pietre più piccole, quella parte lì era una lucca, ma la parte bassa è del periodo eroviano. Ed erano delle pietre squadrate e sistemate con dei cogimenti ottici anche, per cui chi stava sotto vedeva questo muro altissimo, ma non aveva l'idea che di più basso in testa, perché io non sono un architetto, per cui non so spiegarlo bene, però insomma erano state sistemate le pietre in modo tale che sembrasse diritto. E questo per dire anche la cura con cui venne costruito questo edificio. Allora, per spiegare il tempio pensavo di tenervi questa immagine sempre dall'israelismo sempre. Allora, sostanzialmente come era strutturato? Esisteva un livello esterno che era quello del cortile, il cosiddetto cortile dei gentili.
Se volete posso anche mettermi più vicino, così tanto qui rimaniamo fissi su questa immagine adesso un attimo. Esisteva appunto, dicevo, un livello esterno che era il cortile dei gentili, tutti potevano entrare. Non c'era una chiusura, però si entrava fino a un certo punto, non si entrava troppo avanti. Il cortile dei gentili era la parte più esterna che vediamo ed era delimitata da una balaustra. Questa balaustra portava delle iscrizioni in greco, di cui una è stata ritrovata, in cui si minacciava di morte chi avesse valicato questo confine. Tutti possono entrare, ma fino a un certo punto. Poi avviene una selezione sostanzialmente tra chi è appartenente, chi è israelita, chi appartiene al popolo ebraico, e chi non appartiene. Chi non appartiene non poteva andare oltre. Oltre cosa c'era? Oltre c'era un... oltre c'era un cortile qua davanti, che era un cortile ammesso, un po' di passaggio, diciamo così, una spianata più piccola rispetto alla spianata grande che abbiamo visto, che dava l'accesso a quella che era la zona interna. Questa zona interna, che è quella che vedete riprodotta su in alto, era rigorosamente divisa per livelli. C'era un livello, il primo, di accesso esclusivamente per le donne. Le donne entravano, le donne israelite entravano, vedevano da questo cortile, il cortile delle donne, vedevano i sacrifici, ma non potevano avvicinarsi più di tanto. Poi nuovo passaggio, nuova separazione, c'è il cortile degli israeliti dove potevano entrare gli israeliti uomini in stato di purità, perché avendo compiuto comunque tutti i passaggi della purificazione. Al centro di questo c'era il grande altare dei sacrifici e poi si entrava nell'edificio propriamente detto, quello. L'edificio propriamente detto aveva una struttura arcaica, molto antica, riprendeva la struttura del Tempio di Salomone ed era divisa in due parti, sostanzialmente le cal dove potevano entrare più o meno tutti i sacerdoti, i conim, e poi il devir, il santo dei santi, la zona più santa dove entrava il sommo sacerdote esclusivamente a Yom Kippur, giorno di Kippur, e era il luogo più recondito dell'edificio dove non c'era niente. C'era esclusivamente il coperchio dell'arca, sì, grazie, non viene il termine, dell'arca dell'alleanza, ma a livello di statue o di altre cose non c'era niente. Noi abbiamo una fonte antica che ci racconta di quando Pompeo, il generale romano, entrò a Gerusalemme, stiamo parlando del 64-63 avanti Cristo, entrò nel tempio. Il tempio in quel momento non era, aveva subito una sconsacrazione, sostanzialmente aveva un problema di funzionamento, diciamo così, per varie ragioni. Entra fino al Devire, fino al Santo dei Santi, e rimane sconvolto perché non vede niente, e ovviamente in una mentalità antica dove al centro del tempio c'era la statua, non trovare nella cella del tempio la statua era sconvolgente. Poi lui non si porrà domande, questo poi ha una conseguenza nei rapporti tra giudei e romani di quel periodo, però è interessante che una fonte antica ci restituisca lo stupore infinito di un non ebreo che entrava in quella zona senza vedere nessuna raffigurazione iconica, niente di niente. Allora, questo tempio, questa struttura del tempio aveva un significato molto forte. Non venne costruito così soltanto perché era così il tempio di Salomone, anche perché ci dovremmo porre la domanda del perché il tempio di Salomone fosse stato costruito con questa successione di stanze e di ambienti. Allora, è un edificio che porta molto palesemente per vari gradi a contattare il mistero di Dio, di un Dio non raffigurabile, insondabile, non conoscibile. È un edificio che nella sua estrema concretezza, anche visiva, portava a rappresentare in modo simbolico e spirituale la salita. La salita, il concetto dell'aliyah, della salita verso Gerusalemme, della salita verso il Tempio, ma ancora di più della salita verso Dio. Questo era possibile attraverso una successione ben ordinata di purificazioni e di passaggi. Per questo si passava da un cortile esterno dove entravano tutti, compresi i goim, cioè i non ebrei, si arrivava a un luogo in cui soltanto il sommo sacerdote poteva avere accesso. Quindi si avveniva una serie di passaggi di natura di purificazione. Il sommo sacerdote naturalmente non entrava per se stesso e basta, ma in nome invece di tutto il popolo ebraico, per cui aveva un senso estremamente pregnante. Nell'idea di santità ebraica quindi c'è tantissimo anche l'idea di separazione, e questo doppio valore di santità e di separazione è evidente nel termine kadosh, nel termine di santo in ebraico, che mantiene entrambe le sfere. C'è l'idea della salita nella Bibbia ebraica, che non tiene la successione nostra dei libri, è un po' diversa la successione della Bibbia ebraica. Nella Bibbia ebraica l'ultimo libro è Due Cronache, il secondo libro delle Cronache, l'ultimo versetto della Bibbia ebraica, adesso ve lo leggo in una traduzione che non è la nostra, è di Jean-Pierre Sonnet, che è un biblista molto eminente, dice, l'ultimo versetto dice: chiunque di voi fa parte del suo popolo, cioè del popolo di Dio, il suo Dio sia con lui e salga. L'ultima parola della Bibbia ebraica è un invito a salire. È significativo proprio nell'ottica della valenza spirituale e simbolica che aveva il Tempio. A questo livello, posso ancora 5 minuti?
Anche 10. Anche 10, fantastico. Allora, a questo livello, poi mi taccio, a questo livello a questa serie di livelli corrisponde anche una serie di livelli di purità sacerdotale, chiaramente, perché anche Don Dario prima parlava di leviti sacerdoti, ok? Non era tutto uguale, ecco. Esisteva una grande distinzione tra i leviti e i sacerdoti Kohanim. I leviti erano i discendenti della tribù di Levi, quella tribù che si ricorda un pochino la storia della Genesi. Levi era figlio di Giacobbe, non era di discendenza da Aronne. Questo ha un senso per quello che poi dirò dopo, legato ai sacerdoti. A lui non venne dato nessun territorio quando entrerà in Israele, nella terra di Israele, ma il suo compito sarà quello di dare un insegnamento di tipo spirituale, una guida di tipo spirituale agli israeliti. Riceveranno i leviti in cambio la decima, l'offerta della decima. Per essere levita bisognava quindi essere di determinate famiglie, avere circa tra i 25 e i 50 anni, poi si andava in pensione. E il compito dei leviti era abbastanza ristretto all'interno del tempio, ma rilevante. Per esempio facevano la shechita, cioè la macellazione rituale degli animali che dovevano essere sacrificati. Facevano il servizio cantato, facevano anche un po' di azioni di supporto, di aiuto nei confronti dei Kohanim. Un gruppo più ristretto, all'interno di questo grande gruppo dei leviti, c'era un gruppo più ristretto che era quello dei Kohanim, appunto, dei sacerdoti. Anch'essi erano di discendenza levitica, ma all'interno della discendenza levitica erano più precisamente in discendenza aronitica, cioè erano discendenti di Aronne. Si consideravano discendenti di Aronne, il fratello di Mosè. Era quindi essere sacerdote era uno status ereditario, bisognava appartenere a determinate famiglie. Tuttora esistono nell'ebraismo famiglie sacerdotali che spesso portano nomi come Cohen o nomi simili, analoghi a questo. Puoi accendere un attimo la luce, scusami, tanto non è finito. Cosa facevano i sacerdoti Kohanim? Erano preposti alla Vodà, sostanzialmente al servizio di culto, e quindi avevano la funzione di mediazione tra il popolo e Dio, una funzione classica di mediazione. Questa funzione di mediazione nell'epoca di Gesù, in questo periodo, aveva due tipi di compiti essenziali. Uno era la benedizione, la grande benedizione sacerdotale, il compito di benedire, e noi la conserviamo nella Bibbia numeri 6, è praticamente quella che leggiamo poi a primo giorno dell'anno, primo di gennaio. E l'altro grande compito invece era ovviamente quello sacrificale, che ovviamente dopo i 70 è andato perso, e il servizio sacrificale era organizzato in maniera perfetta all'epoca appunto che stiamo cercando di osservare. Erano divisi in 24 gruppi, 24 corsi sacerdotali, divisi al loro interno in 6 famiglie, per cui ogni famiglia sapeva di appartenere a un certo gruppo sacerdotale, e ogni gruppo celebrava 2 volte l'anno per una settimana. Quindi c'era una grande organizzazione, erano alcune centinaia di persone che lavoravano intorno al tempio. All'interno di questo gruppo c'era il Kohen Gadol, cioè il sommo sacerdote, e che era di carica inizialmente ereditaria, poi nominato dal potente locale, diciamo così. Anche i romani nomineranno dei sommi sacerdoti. Era un titolo che non si perdeva, era uno il sommo sacerdote, però quando un sommo sacerdote veniva sostituito, manteneva il titolo. Tant'è vero che noi, se leggiamo la Passione di Cristo, troviamo 2 sommi sacerdoti apparentemente, ma in realtà uno era il sommo sacerdote, l'altro era un ex sommo sacerdote, diciamo così. E non doveva avere difetti fisici, non doveva avere meno di 20 anni, per cui doveva essere, insomma, il ruolo richiedeva una certa maturità, e doveva essere sposato rigorosamente con una israelita. Non poteva sposarsi con una goya, con una non ebrea, proprio perché il suo grado di purità doveva essere più alto, più consono possibile. Compito primo, e con questo chiudo, del sommo sacerdote era la celebrazione, no, non l'unico compito, tra i compiti più nobili del sommo sacerdote era la celebrazione di Yom Kippur, del giorno dell'espiazione. Non era l'unico compito, mi fermo su Yom Kippur una parola rapidamente, perché c'è dentro la lettera agli ebrei, per cui c'è tutta la simbolica di Yom Kippur dentro la lettera agli ebrei, per cui è importante capire una cosa rapidamente su Yom Kippur. Yom Kippur è il giorno dell'espiazione, uno dei giorni terribili per gli ebrei, sono gli Yamim Noraim, i giorni terribili, i giorni del timore reverenziale, che vanno sostanzialmente dal Capodanno ebraico Rosh Hashanah per 10 giorni fino a Yom Kippur. Yom Kippur è l'ultimo, per cui prima c'era Rosh Hashanah, 10 giorni e poi Yom Kippur. Sono giorni di digiuno, tuttora di digiuno strettissimo, 25-26 ore di digiuno, e intendendo digiuno vuol dire non mangiare, non bere, per cui in certi ambiti, qui immaginiamo tutto il mondo sefaradita che è vissuto nella zona del Nord Africa, ambiti anche molto caldi, era ed è un digiuno, insomma, di una certa portata, ecco. Naturalmente ci sono delle attenzioni per i deboli, per i malati, chiaramente anche per chi ha meno di 12 anni, però insomma è un digiuno molto serio. Naturalmente non si possono avere rapporti sessuali in questo grande giorno di espiazione, non ci si può neanche lavare o truccarsi, ci sono tutta una serie di regole. Cosa succedeva ai tempi? Molto rapidamente il sommo sacerdote in quel giorno, vestito con abiti di lino che venivano usati quel giorno e basta, poi venivano riposti e venivano fabbricati nuovi abiti per Yom Kippur dell'anno successivo, entrava nel Devir, quindi nella zona più santa, la zona inviolabile del Santo dei Santi, del Kodesh HaKodeshim, e faceva tutta una serie di azioni. Prima di entrare gli venivano presentati due capri, lui tirava le sorti, sceglieva un capro, quello che appunto veniva scelto dalla sorte, veniva immediatamente ucciso, è il famoso capro espiatorio, e questo ucciso, il sangue veniva raccolto in un catino, siamo ancora fuori dal Devir, e poi entrava nel Devir compiva 7 aspersioni lanciando con il sangue con le mani, quindi dobbiamo immaginare una persona vestita di rosso che lancia il sangue con le mani, lanciava il sangue con le mani, quindi ovviamente si sporcava un po'. Lo lanciava sulla copertura del tempio, che si chiamava la Kapporet, e questo della, scusate, sono un attimo stanca, dell'arca, che si chiamava la Kapporet, per cui dobbiamo immaginare incrostazioni di generazioni di sacrifici all'interno di questo luogo, a simbolo del sangue che copre peccato. Qui chiaramente ci sono richiami molto evidenti anche al sacrificio di Cristo, poi molto, molto chiara, molto lampante la simbolica. Il secondo, che era fuori, subiva una sorte diversa. Il sommo sacerdote imponeva la mano su questo capro, confessava i peccati del popolo, perché il sommo sacerdote non agiva per sé ma per tutto il popolo, e quindi il sommo sacerdote aveva preso su di sé i peccati del popolo in quel momento e li trasferiva, diciamo così, sul capro, e soprattutto trasferiva sul capro quelle che erano le colpi involontari o non note che gli israeliti avevano compiuto nel corso di quest'anno. Il capro poi veniva accompagnato fuori Gerusalemme e offerto a Azazel. Allora, cosa sia questo spirito è un oggetto di dibattito abbastanza ampio, la cosa che mi interessa è che non veniva offerto a Dio. Perché non poteva essere offerto a Dio? perché era impuro, era portatore dei peccati degli ebrei, quindi non poteva essere offerto validamente a Dio. E con questo transfer, di fatto è una evidente, se lo leggiamo antropologicamente è evidente che è un tipo di cerimonia con un transfer. Con questo transfer noi la cerimonia di Yom Kippur raggiungeva l'apice sostanzialmente e si concludeva. Questo era un po' in estrema sintesi quello che vi volevo dire. Basta, non ho nient'altro da dirvi su questa cosa e non do spazio alle domande allora.
No,
va bene, vi ringrazio.